Io ci sono, professore,
lei è un nuovo collega, ha un nuovo collega.
Ha un nuovo
Cristiano Ronaldo, ha deciso che i tamponi non servono, sentito, no? Che,
che ne pensa?
Forse si è espresso ancora più... Avete cominciato su una questione che avrebbe un tono leggero se non si collocasse nel contesto di una tragedia, nel senso che, ahimè, è evidente che alle persone giovani e ben portanti e che stanno fisicamente bene, l'idea di avere un'infezione addosso, insomma, da una parte dia fastidio e dall'altra non ci credano di fatto, insomma. Peccato che quell'infezione che loro hanno addosso, se va ad altri più anziani, più fragili di loro, o semplicemente geneticamente predisposti ad andare male, beh, fa ben altri guai, no? Per cui forse per chi ha un seguito anche importante di persone che amano occuparsi dei fatti e gli accadimenti, appunto, della persona celebre, beh, insomma, queste persone che hanno tutto questo seguito dovrebbero avere anche la capacità di essere abbastanza responsabili da non causare momenti di confusione prendendo, sì, posizioni inaccettabili, insomma.
Umberto, prego.
Ma professore, ma stiamo andando verso un nuovo lockdown? Altri paesi lo stanno facendo, eh?
Guardi, soprattutto nelle aree metropolitane di Milano e di Napoli stiamo messi decisamente male. Quello che è già stato posto in atto bisogna rapidamente capire se funziona oppure no per invertire la tendenza, ma non sarà facilissimo poterlo dire. Quindi credo che si debba anche essere preparati ad interventi ancora più radicali. Questo lo dico con non avendo nessun piacere nel dirlo, come può chiaramente pensare. Penso che comunque, ecco, dovendo dire, ho di fatto apprezzato la decisione e anche il coraggio con cui in Campania, il governatore della Campania ha preso posizioni anticipando da questo punto di vista quello che dal più al meno si finirà per fare un po' da tutte le parti, insomma, per dover
quindi
fare.
Lei è d'accordo? Professore, quindi lei è d'accordo con la decisione del governatore De Luca di tenere chiuse le scuole, nonostante...
La cosa delle scuole è la cosa più dolorosa di tutte, però mi fa fatica a dire che possa aver torto in una situazione come quella campana, che presenta anche connotazioni abbastanza diverse, soprattutto per la densità di popolazione dell'area metropolitana di Napoli, per le caratteristiche anche per la struttura di molte famiglie, per la connotazione che fa sì che comunque problemi non tanto a scuola quanto prima e dopo, ma comunque con la scuola come possibile funzione di amplificatore, voglio dire, chiaramente ne esistono. Quindi per quanto appunto la scuola sia una delle attività fondamentali e sia estremamente importante fare di tutto per continuare, ove possibile, tenerla aperta, la situazione specifica trovo che, no, che legittimi le posizioni prese dal governatore, che credo che non l'abbia prese a caso, che l'abbia prese su indicazione e supporto dei dati e delle posizioni del comitato scientifico a cui può fare riferimento, dove certamente sono colleghi di grande competenza e di conseguenza questo è la conclusione, il risultato a cui è pervenuto. E ripeto, quando si prendono certe decisioni da parte dei politici, evidentemente non si prendono pensando di ottenere del consenso, ma rischiando il consenso, cosa che credo che non sia uno sport nazionale tra i politici italiani, quelli di rischiare il consenso anche al di là dell'importanza, dell'interesse e degli interventi. Credo di essere stato
Molto chiaro.
E quindi, professore, come corollario a
quello che lei sta dicendo, i popolari implicano coraggio e implicano decisioni, e non ci sono,
non c'è dubbio,
non ci sono, ecco, soprattutto professore, quando sono strettamente necessari.
Dicevo, professore, come corollario a quello che sta dicendo, cioè una probabile chiusura delle aree metropolitane di Milano e di Napoli, c'è il rischio il cambiato di calcio, perché ci sono tre squadre coinvolte, Napoli, Inter e Milan, o devono emigrare queste squadre per poter continuare a giocare qualora si trova in area?
Il discorso non lo so, in questo caso probabilmente la creazione di altrettante bolle di controllo potrebbe consentire una deroga all'utilizzo, non tanto una deroga, una conferma delle limitazioni, ma con un provvedimento che consenta, ma ovviamente questo vuol dire che se si arriverà a chiudere queste aree, i giocatori vanno blindati da qualche parte e tenuti blindati da qualche parte, insomma non ci sono santi, e si devono muovere di conseguenza. Detto così sembra uno scenario apocalittico da fantascienza, ma insomma...
Oh, però prof, potrebbe essere una bolla che ha... ecco, però potrebbe essere una bolla che, per esempio, cioè così, pure se un giocatore sa che deve entrare in bolla, che il gruppo squadra sa che deve entrare in bolla, non è che deve essere di qui a maggio, può essere una bolla di 3 settimane, un mese,
di 3 settimane, di un mese, ecco, certo, questo è, però insomma non mettiamo il carro davanti ai buoi, cioè non anticipiamo quello che di fatto ancora non è successo e non è stato definito. Mi stanno dando del terrorista in continuazione, non ho neanche tanta voglia appunto da alimentare questo sport, no? Perché mi sembra un po' di fare da bersaglio al tirassegno.
Umberto, tirassegno, tu trovi il professor Galli un terrorista, Umberto?
Il professor Galli giustamente ci riporta le nostre responsabilità. Noi abbiamo intervistato l'amico e attore Gino Di Vieccio, che è ricoverato al Cotugno, ci ha raccontato di con quanto amore lo stanno curando. Ha avuto una polmonite bilaterale, colpito dal Covid, 13 giorni di febbre. Non c'è da scherzare proprio per niente, perché parliamo di un uomo nel pieno della sua vita e nel pieno della sua salute, e non ha fatto nulla per prendersi questo Covid. Qui non siamo di fronte all'AIDS, che deriva da comportamenti. Qui non c'è nessuna responsabilità, se non atteggiamenti responsabili che qualcuno può avere, movide, cose, feste, eccetera. Però quindi bisogna stare attenti, il professore ha ragione. Chiedevo al professore, ma l'introduzione del tampone rapido nel protocollo calcistico può essere una buona cosa?
Guardi, l'introduzione del tampone rapido è una buona cosa a prescindere ovunque tu l'introduci, nel senso che ti dà uno strumento importante in più, molto più facilmente fruibile e immediatamente interpretabile di quello che rimane però il riferimento aureo, che è sempre comunque il tampone per amplificazione genica. Ma voglio dire, sapere delle cose prima, e prima le sai, prima intervieni, prima puoi fare cose, e l'avere il tampone rapido ti mette comunque nella situazione di estendere i tuoi interventi in maniera molto più valida e molto più, come dire, incisiva di quanto magari finisce per capitare quando tu intervieni con l'altro approccio, che magari ti richiede parecchi giorni per avere una risposta in alcune parti d'Italia. Ecco, questo è il punto fondamentale. Tampone rapido, 15 minuti per avere un responso, una sensibilità appena inferiore forse dell'altro, ma il numero sicuramente compensa grandemente le eventuali limitazioni dei risultati.
Quindi lo ritiene attendibile, insomma.
Il numero di test che puoi fare, voglio dire, no? Ecco.
Certo. Questa è una mia curiosità che lei sicuramente potrà soddisfare.
E poi, Umberto, ovviamente salutiamo il professore.
lo salutiamo. In questo paese sta prendendo sempre più forza il pensiero cosiddetto negazionista o minimalista, e ci sono anche i suoi colleghi che
quello che mi colpisce e mi, come dire, abbastanza indigna, no? È anche proprio la politicizzazione di questo atteggiamento. È sempre più evidente che insomma, questo tipo di posizione corrisponde anche a così,
una posizione politica precisa,
e gli schieramenti politici. Ora credo che qui si tratti proprio di una questione su cui, voglio dire, si debba trovare una quadra di unità e di disponibilità a lavorare tutti nello stesso senso, e magari cercare in maniera così avventurosa di trovare qualcuno disponibile ad avere delle posizioni appunto minimalista riduzionistiche nel contesto di coloro che dovrebbero essere i competenti e gli addetti ai lavori. Se poi va un po' a guardarla sta cosa, chi la guardasse bene farebbe delle scoperte, ecco, mettiamolo in questi termini.
Da qui in poi non vado oltre. Ecco. Io una cosa volevo capire, perché la base su cui poggiano molto il pensiero anche la gente comune è questa: ci stanno 1500 positivi ma solo 70 sono sintomatici, quindi la gran parte è asintomatica, il che vuol dire che non è grave.
Ma questo è sempre stato così durante il grande problema di Marco, l'abbiamo ripetuto un miliardo di volte, no? Quando c'è stata la grande epidemia di marzo. Evidentemente, amici miei, le persone a cui potevamo fare il test, pochissimi ne avevamo all'epoca di test a poter fare, erano soltanto quelli ammalatissimi, quelli molto gravi. Avevamo il tasso di letalità più alto del mondo, perché chiaramente se il denominatore su cui misuravamo le letalità era quello dei molto gravi, evidentemente avevamo anche tantissimi, ahimè, morti in proporzione. Ma questa malattia da sempre è grave nel 5% circa di quelli che colpisce, moderata in un altro 30-40% e praticamente del tutto asintomatica nell'altro 35-40%, insomma. Ecco, capite bene, siamo quindi ad una malattia che è in grado di mordere, di straziare una minoranza di quelli che colpisce, però quando l'infezione diventa tanta, quella minoranza diventa qualcosa che produce decine di migliaia di morti, perché vi ricordo che già in questo paese siamo credo oltre i 36.000 morti, insomma, probabilmente quella è una classifica che faccio fatica ad aggiornare nella mia testa, perché ogni volta che la vedo, anche perché sa, per molti di quei morti ho anche delle facce in testa, no? Ecco, per cui la vedo malvolentieri, posso dirla? Ecco, forse è facile capire perché.
Certo. Radio Punto Nuovo.